yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, oggi è 4 maggio del 2023, è giovedì, questa è Yesterday's Papers, rubrica che come di consueto vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì di ogni settimana. Andando in onda su Radio Grad, su Radio Quarantena, Radio Sonar, l'autoradio, in FM per la provincia di Cosenza, su Radio Ciroma e su Radio Sherwood. Settimana ovviamente complicata, come ormai tutte quelle che ci troviamo a vivere. In particolare oggi vorremmo parlarvi di un aspetto che forse non è passato troppo nelle cronache, tra le tante cose, le tante dichiarazioni e i tanti scivoloni che hanno contrassegnato questo primo maggio, festa di lavoratori e di lavoratrici, in cui ovviamente il governo, come avevamo anticipato, ha cercato di mettere il cappello indirettamente tirando fuori un decreto lavoro che chiameremo più giustamente decreto precariato. Ma non vogliamo parlare di questo, l'abbiamo già fatto nelle vecchie puntate di Yesterday's Papers, e per questo invito tutti e tutte coloro che già non lo sappiano ad accedere all'archivio delle nostre notizie, delle nostre rubriche, che si può trovare su geminenetwork.it. C'è una sezione specifica in cui raduniamo e custodiamo gelosamente tutti quanti i podcast, o si può avere accesso anche attraverso le nostre app, per esempio l'app di Radio Grad, che si può scaricare gratuitamente da tutti gli store sia di Apple che di Android. Ecco, c'è un tasto specifico, ci si spinge sopra e si viene catapultati immediatamente in questo magnifico archivio gestito da Peppe, a cui vanno ovviamente i nostri consueti ringraziamenti. Dicevo, oggi parleremo di una notizia che non è passata molto attraverso le maglie della disinformazione che quotidianamente ci aggredisce attraverso social, televisioni e radio, non ovviamente quelle che appartengono al circuito Gemini Network, e riguarda il rischio default degli Stati Uniti d'America. Ecco, noi l'abbiamo detto tante volte che dietro ai numeri paventati, ostentati e sventolati a tutto il mondo degli Stati Uniti d'America, che ricordiamolo, negli ultimi Outlook parlava di una crescita sostenuta, in realtà si va poco oltre l'1% per l'anno in corso, si parlava di un'inflazione tenuta a bada, in realtà i problemi continuano a permanere, ovviamente mettendo a tacere tutto il resto, ossia diseguaglianze crescenti, povertà enorme che sta andando avanti e rappresenta più o meno gli stessi livelli che possiamo trovare in paesi sottosviluppati, quelli africani, quelli asiatici, in particolare in parte quelli latinoamericani. Ecco, esce fuori che il segretario di Stato Yellen in qualche maniera avverte tutto il mondo che c'è un rischio default del debito statunitense. Cerchiamo di capire perché. Allora, innanzitutto rapporto tra debito PIL, che è quella misura che noi abbiamo sempre adocchiato poiché rappresenta il grado di indebitamento di un determinato Stato, e lo ricordiamo inserito all'interno del patto di stabilità, noi abbiamo sempre dovuto, noi intendo come contribuenti di uno Stato italiano grandemente indebitato, abbiamo sempre dovuto pagare col sangue questa convergenza verso presunti parametri di sostenibilità. Ebbene, ecco, gli Stati Uniti d'America arrivano a superare una soglia che loro stessi avevano individuato nel 2021 come tetto massimo, che sono in termini assoluti 31,4 mila miliardi di dollari, lo ripeto, 31,4 mila miliardi di dollari, ossia 15 volte più precisamente il nostro debito complessivo, che in rapporto al PIL, e mi rifaccio a quello che dicevo un secondo fa, è pari praticamente al 130%. Ricordo solo che prima della pandemia gli Stati Uniti stavano intorno al 105%, quindi un'impennata mostruosa dell'indebitamento dovuto prevalentemente alle politiche per uscire, in maniera evidentemente non efficace, non efficiente, dalla crisi pandemica in termini economici. Ovviamente ricordate tutti quanti il Biden Stimulus e quanto noi su questa radio avevamo battuto sul fatto che queste politiche probabilmente avrebbero avuto degli effetti nel brevissimo periodo interessanti, ma di certo non rivoluzionari dal punto di vista dell'accumulazione di capitale, ma sicuramente avrebbero incrementato in maniera spaventosa il debito e dunque il problema si sarebbe protratto e spostato più in là. Succede che il soggetto che normalmente si occupa di gestire il bilancio è lo speaker della Camera, diciamo così, il presidente della Camera. In questo momento è Kevin McCarthy, repubblicano, che ha dalla sua il fatto che la Camera è a maggioranza repubblicana, sebbene la differenza, come dicevamo diverso tempo fa, non è così spiccata, 222 verso 212 democratici o comunque non repubblicani. Però lui ha detto giustamente che, dal suo punto di vista ovviamente, ed è un ricatto a tutti gli effetti, che non ha nessuno interesse ad alzare questo tetto perché lo reputa immorale, ovviamente tutte giustificazioni politiche che nascondono una forma di ricatto, perché invece la Yellen dice: noi se non modifichiamo questo tetto, cioè permettiamo l'emissione di nuovi bond statunitensi, il primo giugno andiamo in default, cioè dobbiamo dichiarare al mondo che non siamo in grado di pagare alcune cedole del debito, e sarebbe la prima volta. Ma tiene duro McCarthy, giustamente dal punto di vista repubblicano, perché ha voglia da una parte di dimostrare che le politiche espansive di Biden e del suo governo non sono sostenibili, dall'altro vuole giustamente, ripeto ancora dal suo punto di vista, mantenere fermo il punto e contrattare, perché non c'è dubbio che arriveranno a un innalzamento del tetto, anche perché è stato fatto già 100 volte nella storia degli Stati Uniti d'America, 3 volte solamente durante il periodo di Trump, dunque i repubblicani non avrebbero alcun problema. È stato fatto, lo ricordiamo forse qualcuno in più, nel 2011, quando ci fu proprio un rischio default durante il periodo di governo Obama, addirittura Standard & Poor's declassarono i titoli per la prima volta del debito statunitense da AAA ad A+. E comunque si tratta di una bomba orologeria che probabilmente verrà gestita nell'interesse di tutti gli statunitensi, perché evidentemente, considerata la situazione del dollaro e dell'economia statunitense, un default anche, diciamo, relativo sarebbe fallimentare per tutti, non solamente per il governo in carica. Lo dicevamo, il dollaro è il problema. L'economia statunitense sta in difficoltà nonostante il dollaro da tanto tempo, ma ora il dollaro perde importanza. La guerra russo-Ucraina evidentemente sta lì apposta a cercare di mantenere in piedi una tigre di carta, vorremmo dire, parafrasando qualcosa che utilizzammo già per altri posti, per i paesi asiatici, se ricordate. Ebbene, ecco, questo dollaro di carta si trova in enorme difficoltà, come tutta la filiera produttiva statunitense, ed è così che ci accorgiamo che anche quella vulgata che normalmente eravamo abituati a sentire, ed corrispondeva a verità, ossia che Cina e Stati Uniti erano legati a doppio filo, poiché la Cina deteneva una quota notevole del debito statunitense, per un periodo si parlò della metà, ma non è così, era il 26%. Ecco, ci rendiamo conto che più o meno dal 2014 ad oggi questa quota è passata dal 26% al 13%, quindi l'esposizione della Cina a un eventuale fallimento statunitense è molto ridimensionato, così come è avvenuto anche per il Giappone, che ha mollato e si è arrivati dal 23 al 17%. È molto interessante vedere che una grande parte del debito è detenuto dalle banche che stanno nei paradisi fiscali, ma insomma non ci stupisce che l'economia statunitense faccia una grande leva, come tutta l'economia capitalista appunto, sui paradisi fiscali. Le regole a chi non può reagire, ovviamente nessuna regola agli altri. E dunque quello che possiamo immaginare è che innanzitutto queste quote mollate principalmente dai paesi asiatici, in primis la Cina e il Giappone, indovinate un po', sono andate nelle mani degli europei, sia a livello istituzionale che a livello, diciamo, individuale, a livello di famiglia. E dunque a maggior ragione ci rendiamo conto perché alcune delle politiche, soprattutto inerenti al conflitto ucraino-russo, in cui tante volte abbiamo lamentato l'incapacità degli appartenenti in termini di governo alla nostra area economica, l'Europa, evidentemente reagiscano in maniera molto timida ai diktat degli Stati Uniti. Perché è chiaro che se prima la Cina era altamente vincolata agli Stati Uniti e quindi la conflittualità comunque era ammorbidita da questo vincolo economico della detenzione del debito e quindi della posizione creditoria della Cina nei confronti degli Stati Uniti, ora le cose cambiano ed è arrivato probabilmente il momento in cui il dollaro perda la sua importanza. Un ultimo numero prima di chiudere: è già da qualche mese che ormai le transazioni da e per la Cina avvengono in maggioranza relativa in yuan rispetto al dollaro. Il dollaro è sempre stata la valuta più utilizzata delle transazioni cinesi da e per la Cina, ora invece lo è lo yuan, che insieme al rublo si è affermata come valuta assolutamente affidabile e molto di più, aggiungiamo noi, rispetto a quanto lo faccia, lo possa essere il dollaro. Ringraziamo tutti e tutte per l'ascolto e a risentirci nelle prossime giornate. Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world. Yesterday's Papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radiograd, Radio Quarantena e Radio Sonar.